AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
Io nasco, cresco letteralmente sotto le vigne. Mi ricordo ancora tra le esperienze da piccolina che nonna mi metteva questa cassetta di plastica sotto i piedi per arrivare a raccogliere l'uva come facevano i grandi in questi sistemi di allevamento tipici della nostra zona del Chietino, che è il tendone, la pergola abruzzese. Quindi di fatto ho respirato quell'aria lì di campagna, quindi di agricoltura e poi di vino, perché si entrava poi in cantina a seguire un po' il processo dopo la raccolta, quindi quest'indole del vino e quindi questa passione in realtà mi scorre dalle vene da quando sono nata.
Ci sono imprenditori agricoli in giro per l'Italia che con il loro lavoro contribuiscono al miglioramento dell'agricoltura nel nostro paese e in definitiva influiscono anche sulla qualità della nostra vita. In questo programma racconteremo le loro storie e le sfide dell'agricoltura del futuro.
Siamo Monica e Sergio di Radio Frequenza, la radio dell'Università di Teramo. Ed oggi vogliamo raccontarvi dell'obiettivo della politica agricola comunitaria legato all'occupazione, crescita e parità nelle zone rurali.
La storia di oggi ci porta ad Ari, in provincia di Chieti, un territorio collinare incastonato tra la Maiella e l'Adriatico, ricoperto da vigneti. Siamo qui per incontrare Valentina Di Camillo, una giovane viticoltrice che gestisce insieme al fratello Luigi la tenuta I Fauri e che ha saputo coniugare passione, formazione, sviluppo locale e occupazione, scegliendo di fare un mestiere per molti anni considerato maschile.
Ci accoglie con un grande sorriso ed un abbraccio caloroso. Circa un mese fa ci eravamo incontrati in radio, ma oggi, mentre passeggiamo tra le vigne, il suo sguardo trasmette gioia ed orgoglio.
Sono Valentina Di Camillo, sono nata e cresciuta a Chieti, in una famiglia di agricoltori. La mia è una storia di una famiglia come ce ne sono tante nella mia zona. A Chieti, nella provincia di Chieti, si produce tanto vino. Chieti è la seconda provincia per produzione in Italia. Inizialmente un po' intimorita da questo mondo del vino molto maschile, essendo io all'epoca una ragazza molto introversa, decisi di studiare chimica farmaceutica. Un percorso di studi sicuramente molto interessante e che nei sogni di una universitaria mi vedevano proiettate nel mondo della ricerca scientifica e nel specifico nella ricerca farmaceutica. Quel famoso lunedì di trasferimento che mi avrebbe portata lontana da casa mi vide un po' titubante. Mi ricordo questo direttore delle risorse umane che mi chiese: ma perché sei venuta a cercare questo lavoro? Fu chiaro che proprio in quel momento che lasciare casa, quindi lasciare la mia realtà agricola, mi costava molto di più di quello che pensassi. Questa è la ragione per la quale ho ricominciato gli studi in enologia e viticoltura nella facoltà di agraria di Teramo, per approdare in maniera un po' più tecnica, un po' più professionale al mondo del vino.
Così Valentina ci aveva raccontato in studio del suo ripensamento che l'aveva portata a rimettersi sui libri per seguire l'esempio del fratello Luigi.
Ascoltando il suo racconto e vedendola muoversi nella vigna, ci accorgiamo che oggi quella ragazzina introversa di cui parlava è diventata un'imprenditrice competente, appassionata, creativa e carismatica.
Valentina, possiamo dire che siamo nel tuo regno?
Siamo ad Ari, in provincia di Chieti, siamo in questo luogo a noi caro, Baldovino, la casa dove nasce mio padre, dove nasce prima di lui mio nonno, dove nasce quell'idea di vignaioli che ci portiamo stampata ormai da generazioni. Io, diciamo, da ragazzina, ecco, correvo qui nelle vigne di questo luogo dove siamo adesso. Raccolgo un po' il testimone da mio papà, che prima di noi, parlo di me e mio fratello, prima di noi è vignaiolo e prima ancora mio nonno. Raccolgo, ecco, da lui questo mestiere di fare il vino, che è un'arte sicuramente antica, piena di misteri ma piena di grandi sfide.
Che azienda è la vostra?
La nostra è un'azienda che oggi finalmente diciamo, ha chiuso un cerchio, siamo un'azienda certificata biologica, abbiamo la nostra etichetta, quindi il nostro marchio, che è stato un percorso lungo, ma che oggi ci gratifica vedere le nostre bottiglie in giro per il mondo, sulle tavole di tanti consumatori, di tanti appassionati. Rimane un'azienda però a carattere familiare, quello a cui teniamo molto. Siamo in quattro della nostra famiglia a lavorare tutti in azienda, con i nostri collaboratori cerchiamo di mantenere diciamo, questo spirito familiare, di artigianalità, diciamo, di semplicità, di genuinità.
Valentina e Luigi hanno infatti mantenuto le abitudini di un tempo sia in azienda con i dipendenti, con cui condividono il pranzo ogni giorno, che nei vigneti, dove non solo hanno mantenuto la pergola abruzzese, ma anche i vitigni autoctoni per preservare le cultivar.
Come dire, il nostro più grande patrimonio, quello di portare avanti tutto il bagaglio ampelografico che abbiamo qui in Abruzzo, quindi i vitigni locali, i vitigni che sono sempre stati in questa zona, nel Chietino. Queste sono le colline che scendono dalla Maiella, vanno verso il mare e sono completamente evitate, quindi qui c'è stata una mano dell'uomo importante che ha modellato queste colline con questi bellissimi tendoni, e noi insistiamo nel portare avanti questi vitigni che poi sono il Montepulciano, il Trebbiano, la Passerina e il Pecorino, che insistono qui da tanti anni, che raccontano proprio la storia di un grande territorio enologico evitato. Noi siamo originariamente produttori di uva, prima di tutto, che conferiamo alle cantine cooperative, come tante famiglie della nostra zona. Oggi quelle uve le trasformiamo cercando di mantenere quello che è un po' il nostro spirito, quello di appunto una grande vini di una grande bevibilità, di una grande godibilità, ma che mantengono proprio l'identità fortissima con il comune, il piccolo pezzetto di vigna da cui arrivano.
Al centro dei vigneti un casale dei primi del Novecento finemente ristrutturato, con solarium ed una piccola piscina. Un tempo era stata la casa di famiglia, oggi invece è un agriturismo che permette ai turisti di abbinare il soggiorno alle degustazioni.
Era un po' il mio sogno nel cassetto, quello di adibire uno dei nostri luoghi al poter accogliere i nostri clienti, gli appassionati, diciamo, tutte quelle persone che poi vogliono proseguire l'esperienza oltre il bicchiere, quindi passare del tempo con noi, visitare l'azienda, poter alloggiare in queste quattro stanze che abbiamo ristrutturato, che oggi abbiamo messo a disposizione appunto di chi ci viene a trovare. Il posto si chiama Baldovino, è un posto, dicevo, del cuore. Oggi ospita persone che arrivano un po' da tutto il mondo. Negli ultimi anni ovviamente ha accolto i tanti italiani che hanno riscoperto, per ovvie ragioni che conosciamo, hanno riscoperto il nostro territorio, e l'Abruzzo è stato sicuramente una delle destinazioni che forse mancavano all'appello di tanti italiani.
In azienda sono oggi occupate tra cantina, campagna, punto vendita, accoglienza e amministrazione una decina di persone che possono arrivare a 20 nel periodo della vendemmia.
La ristrutturazione del casale e la risposta positiva dei clienti hanno creato le condizioni per l'arrivo di Francesca, che oggi si occupa di accoglienza e segue i clienti nelle degustazioni e visite in cantina.
Allora, io mi trovo molto bene perché Valentina mi ha accolta non solo nella sua azienda, ma mi ha accolto nella sua famiglia a braccia aperte, partendo dalla mamma, il padre e anche il fratello. È stata un'ottima occasione per me, perché mi occupo della mia passione, che è l'accoglienza, ma è anche un modo per me per consigliare loro dei posti meravigliosi da visitare nella nostra regione, accompagnandoli anche in percorsi enogastronomici, perché insomma ce ne sono di molto interessanti da fare. Una delle cose per cui devo ringraziare Valentina è che mi ha permesso di restare nella mia regione e di lavorare nell'ambito del turismo, che è la mia passione da sempre.
Francesca era stata assunta con un contratto a termine per la stagione estiva, ma visto che le prenotazioni sono state tante anche in autunno, hanno deciso di prorogarlo.
Abbiamo la fortuna di essere a pochi chilometri dalla costa, ma anche a pochi chilometri dalla montagna. E chi viene qui forse ne coglie appunto le tante opportunità. Ci stiamo investendo tanto sul turismo e devo dire che la risposta è incredibile. Anche oggi, che è un sabato invernale, normalmente ecco, era un sabato che ci vedeva impegnati magari nelle nostre attività nel punto vendita, oggi siamo qui perché a breve arriveranno degli enoturisti, avranno la loro visita di cantina, dei vigneti, la degustazione, e in serata accoglieremo ancora ospiti nelle nostre stanze che alloggeranno qui e che anche loro poi usufruiranno della visita e della degustazione. Quindi siamo felicemente colpiti e felicemente portati a pensare che finalmente l'Abruzzo possa diventare una destinazione sempre più scelta da tanti, dagli italiani in prima battuta, ma non solo.
L'obiettivo, come ci spiega Valentina, è destagionalizzare il turismo per creare opportunità lavorative durante tutto l'anno. Visite in cantina e degustazioni fanno sempre più spesso parte dei pacchetti turistici. I visitatori hanno imparato che dentro ogni bottiglia di vino o spumante prodotto c'è molto di più. C'è la storia di una famiglia, ci sono i colori e i sapori di un territorio, c'è l'amore per la propria terra.
Ma per fare tutto questo, Valentina e Luigi avranno usufruito di misure legate alle politiche agrarie europee?
Sì, sono strumenti dei quali ci serviamo già da diversi anni, in particolare il PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, ma non solo, anche lo strumento dell'OCM, e diciamo stiamo valutando le opportunità di questo nuovo strumento del PNRR, che sicuramente sono da stimolo a noi piccoli imprenditori a investire, a tenerci al passo con i tempi, a essere appunto aggiornati su tanti aspetti, su tanti fronti, ecco, e poter rimanere a lavorare nel nostro territorio. È importante essere supportati perché ne abbiamo bisogno, ecco, ogni settore ha bisogno di approfondimenti, di formazione soprattutto per essere pronto poi ad affrontare come noi non solo il mercato italiano per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione del vino, ma soprattutto la promozione al di fuori del territorio nazionale.
Valentina ha potuto beneficiare dei contributi PAC per realizzare il suo progetto. Occupazione, crescita e parità nelle zone rurali rappresentano infatti uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria. Ma come opera la PAC per rendere attrattivo e competitivo questo settore?
Lo abbiamo chiesto a Federica Girinelli, dottore di ricerca in diritto agrario e docente dell'Università di Teramo.
È questo acronimo con cui si suole fare riferimento alla politica agricola comune, ossia l'insieme delle misure che l'Unione Europea da sempre predispone a favore del settore agricolo, di cui riconosce l'importanza ovviamente per la salute e la vita stessa dell'uomo, ma anche per l'economia, quindi per il mercato. Gli aiuti che vengono predisposti sono finalizzati a diversi obiettivi, tra i quali l'occupazione, la parità di genere e diciamo anche il ricambio generazionale nell'ambito agricolo. Come opera la PAC? Essenzialmente la PAC opera tramite due grandi fondi di finanziamento a cui è possibile attingere per incentivare le attività agricole da parte ovviamente dei giovani, e tali fondi sono il FEAGA, il Fondo Europeo di Garanzia, e il FEASR, il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale.
Professoressa, Valentina ha parlato di PSR Giovani e OCM, di che cosa si tratta?
OCM in particolare fa riferimento alla organizzazione comune del mercato, ossia l'insieme di misure e regole che fanno riferimento e si applicano ad un determinato settore produttivo. L'esempio più calzante di OCM, per dare proprio l'idea di in che cosa consiste, è l'OCM Vini, dove sono tantissime le misure economiche predisposte dall'Unione Europea e attuate dallo Stato tramite le regioni a favore di tutti gli operatori e soprattutto giovani che vogliano avviare o consolidare attività nell'ambito vitivinicolo. Diversa invece è l'altra sigla che abbiamo sentito, che è PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, il quale invece fa riferimento sempre a misure di tipo economico, di cui però l'Unione si occupa e che ovviamente mette a disposizione degli Stati membri per favorire lo sviluppo delle aree rurali. rurali, sotto una molteplicità di aspetti che vanno sicuramente dall'occupazione all'alfabetizzazione, allo sviluppo tecnologico e in generale tutte quelle attività di innovazione che dovrebbero evitare la fuga dalle campagne. Nella PAC nuova, ovviamente che è entrata in vigore da gennaio 2023, sono numerose le risorse destinate al primo insediamento, ammontano a circa un massimale per persona di 100.000 euro, e in totale da parte dell'Italia circa 900 milioni di euro.
Valentina ha scelto di fare un mestiere che per lungo tempo è stato considerato maschile e che ancora oggi sconta un gap di genere. Come opera l'UE per favorire la parità di genere, professoressa Girinelli?
La parità di genere e l'aumento delle quote rosa, diciamo così, nell'ambito agricolo rientra sicuramente nell'obiettivo occupazionale della nuova PAC. Questo significa che sarà onere degli Stati membri aumentare le risorse a favore delle aziende a conduzione femminile tramite diversi canali che hanno a disposizione, come la misura Donne in Campo, che già era presente da qualche anno e quindi che comunque può essere ulteriormente incentivata, e anche tramite misure che in realtà sono un po' trasversali, non riguardano soltanto il settore agricolo ma in generale il settore imprenditoriale, in cui comunque rientrano anche le imprese agricole, come ad esempio la misura Più Impresa.
Valentina, come il fratello Luigi, hanno avviato la loro attività dopo aver studiato viticoltura ed enologia. Non si tratta di due casi isolati. Lo stereotipo romantico dell'agricoltore sta lasciando sempre più spazio ad una nuova generazione di agricoltori. Oggi, infatti, sempre più i giovani che scelgono di diventare imprenditori nel settore agrario sono laureati.
Qual è il ruolo delle università nell'attuazione della PAC? Lo abbiamo chiesto a Enrico Dainese, referente PAC della CRUA, Conferenza dei Rettori delle Università Abruzzesi, e direttore del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo.
Direi che per tutte le sfide future sarà importante che il sistema agroalimentare sia supportato e lavori veramente in sinergia con le università. La nuova PAC infatti è programmata per favorire l'innovazione, crescere l'organizzazione dei produttori, aumentare la fairness lungo la filiera, ma anche per favorire la costruzione di un sistema agroalimentare sostenibile e di qualità. Pertanto, anche in tema per esempio di lotta ai cambiamenti climatici, l'agricoltura dovrà contribuire nell'ambito del Green Deal a tendere ad azzerare le emissioni nette entro il 2050 e a ridurre di fatto l'inquinamento, l'uso di agrofarmaci, fertilizzanti, sostanze antimicrobiche, ma soprattutto gli sprechi agroalimentari. Le università quindi hanno un ruolo centrale in questo, in quanto concorrono e sono fondamentali nel formare giovani, favorendo anche un ricambio generazionale. In un paese, il nostro, in cui la forza lavoro, ahimè, gli imprenditori agroalimentari sono tra i più anziani. E questo di fatto può facilitare l'apprendimento permanente. Noi abbiamo un ruolo fondamentale in questo, in long life learning, quindi un apprendimento permanente anche degli imprenditori dell'agroalimentare. Noi, nella fattispecie nel Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo, abbiamo un rapporto di collaborazione da oltre 23 anni con le aziende del territorio, sia per attività di ricerca, ma soprattutto per il trasferimento tecnologico e l'innovazione delle stesse. Sempre con le stesse aziende e con gli stakeholder, noi costruiamo i nostri percorsi di studio, e questo è vero in tutti i corsi di laurea, ma in particolare per alcuni, per esempio in intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità, abbiamo addirittura un accesso a numero programmato in cui il numero di posti disponibili viene di fatto programmato in base alle assunzioni che possono essere fatte al termine del percorso di studio. In altri corsi, per esempio nel caso di viticoltura e enologia, prevedono un'attività in azienda, nelle aziende vitivinicole, che è prevalente quasi, direi. Quindi, diciamo, tutte queste attività, comprese le attività di tirocinio, permettono al sistema impresa agroalimentare, alle aziende, di avere quel trasferimento, quell'innovazione che viene dall'attività di ricerca dell'università e che l'università, diciamo, ha il compito di trasferire ed essere al servizio del territorio, e lo fa da oltre 20 anni.
su Agrinet for Education oggi abbiamo parlato di come da una passione di famiglia, puntando su qualità e bellezza grazie all'Unione Europea, si possa creare occupazione e contribuire allo sviluppo del territorio.
Un viaggio che ci ha portati in Abruzzo, sulle colline teatine, a conoscere la storia di Valentina, una giovane viticoltrice che gestisce la tenuta I Fauri, azienda vitivinicola biologica.
A guidarci in questo viaggio le voci di Valentina Di Camillo e Francesca Di Niro, ma anche dei nostri esperti Federica Girinelli ed Enrico Dainese.
La storia di oggi ci riporta all'obiettivo numero 8 della PAC, ovvero quello di sostenere l'occupazione, la crescita e la parità nelle zone rurali. Gli obiettivi chiave della PAC sono 10 per il periodo 2023-2027 e costituiranno la base su cui i paesi dell'UE elaboreranno i loro piani strategici della politica agricola.
Per saperne di più, potete andare sul sito agriculture.ac.europa.eu.
Questa puntata è stata curata da Monica Ferrante con la partecipazione di Sergio Pipitone di Radio Frequenza, la radio dell'Università degli Studi di Teramo. Il nostro incontro finisce qui, ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata
con altre storie di
sostenibilità.
Ciao!
Ciao, alla prossima!
Agrinet for Education. Storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, Associazione Operatori Radiofonici Universitari.